Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici Transfeminonda @radiosonar.it. E buongiorno, buongiorno a tutte, a tutti e a tutto. E vi siamo qui dallo studio di Radio Sonar a Roma. E la seconda puntata di questo palinsesto del 23-24. Volevamo appunto comunicarvi innanzitutto che siamo qui e siamo al mattino, quindi la puntata andrà in onda oggi pomeriggio alle 6, ma abbiamo deciso come redazione di appunto registrarla in differita, perché oggi pomeriggio, quindi adesso nel momento in cui ci state ascoltando, c'è a Roma la manifestazione che è cominciata appunto alle 18 in Piazza Esquilino di solidarietà con il popolo palestinese, con lo slogan "L'ultimo giorno di occupazione sarà il primo giorno di pace". E quindi appunto come redazione abbiamo deciso di registrare questa puntata nel mattino, in modo da darci la possibilità di essere lì in piazza in solidarietà con il popolo palestinese, dove speriamo di incontrarvi intanto, anche perché come sempre la nostra puntata potrete ascoltarla anche nel podcast che appunto questa sera poi pubblicheremo. Vi ricordiamo che c'è sempre un canale Telegram che si chiama Transfeminonda Equizionario, un canale a cui potete iscrivervi direttamente cercandolo su Telegram, un canale in cui non ci occupiamo di dire buongiorno, buonanotte o dare gli auguri di compleanno, ma ricevete esclusivamente due messaggi alla settimana, uno per raccontarvi quali sono i contenuti della nostra puntata e una invece per darvi appunto il link alla puntata, in modo che possiate riascoltarla quando siete comodo. Vogliamo ricordarvi anche che dedichiamo questa puntata di oggi, venerdì 13, a Luce Siesta, e dedichiamo a Luce Siesta perché, c'è questa volontà di approvare proprio questa mattina, mentre stiamo appunto registrando, una delibera di giunta per lo sgombero di Luce Sesta e per la destinazione a bando di questo edificio. Noi appunto esprimiamo tutta la nostra solidarietà a Luce Sesta. Ieri giovedì c'è stata una manifestazione sotto la regione, un presidio estremamente partecipato, molto importante, e appunto come hanno detto lo compagno che erano in piazza, è stato proprio per far sentire che questa marea di protesta si avvicina e che possiamo sintetizzare nello slogan che hanno lanciato le murghe con tutta la loro energia ieri in piazza, senti questo tuono, senti la tempesta, tieni le panchine, noi vogliamo luce e siesta. Ecco, e vogliamo proprio esprimere questa nostra solidarietà facendovi ascoltare questo audio che abbiamo appunto ascoltato in piazza.
Lucia per noi è casa.
Sorellanza, bene comune, siamo tante, siamo ovunque e siamo capaci di prendere qualsiasi forma. Silvia Calderoni,
siamo con Lucia.
Eh no, non ci riuscirete, perché Lucia, siamo tutte.
Sono Vera Ghena. Ci sono poche cose che fanno paura alla società quanto la rabbia delle donne. Quando è una rabbia organizzata, quella paura diventa ancora maggiore.
Per questo vogliono chiuderla, perché le cose belle alla società patriarcale fanno paura.
Uscite dal palazzo!
Arocca, senti che bel rumore!
Questa è l'onda, l'onda della marea che risale.
Transfemminismo intersezionale.
Auspicare la sorellanza è auspicare l'atto politico di prendere parola pubblicamente da parte di tutte noi, soggettività impreviste della storia.
Regione, ci senti? Luce di tutte, non si tocca, non ci prova.
Ma scusa, ma 2 anni fa non aveva salvato la regione Lazio?
Ma figurati.
Lucia è nostra.
Chi tocca Lucia tocca tutte. Chi semina vento raccoglie tempesta.
Siamo furiosi, siamo implacabili.
Rabbia.
Guardateci dall'altra parte della barricata, mentre siamo fier e rabbiose. Sentiti questi tuoni?
Distruggere Lucia vuol dire alimentare il sistema di valori che giustifica e normalizza la violenza di genere e la cultura dello stupro.
Ci rammarica comunicarvi che il palazzo della Regione Lazio sarà sgomberato e messo a banco.
Sorellanza.
La prima volta che ho messo piede dentro Lucia in siesta era l'8 marzo 2008. Avevo 23 anni e le idee molto confuse sul femminismo, ma anche sulla vita in generale.
Per questo noi dobbiamo difendere tutte insieme. Non ce lo deve portare via. È il nostro presidio di libertà. È il luogo da cui partiamo per andare a incendiare tutto.
La Regione Lazio, donne! Cosa fa la Regione Lazio per Lucia e Siesta? Nulla, donne!
Rappresentanti di questo governo tentano di cancellare diritti e libertà che negli anni ci siamo conquistate. Come Bifri chiediamo che termini immediatamente l'attacco agli spazi delle donne.
Oggi questa ricchezza, la ricchezza di Lucia, si scontra con la violenza patriarcale di una volontà politica molto chiara. Ma in questi anni abbiamo imparato insieme non solo a riconoscere ma anche a rispondere alla violenza sistemica di cui spesso le istituzioni sono portatrici e che spesso anima le loro politiche.
Lotta, diritti, libertà! Diamo Lucia alla città!
Siamo furiose, indecorose, ingovernabili. Siamo luciadores e ci prenderemo tutto.
Per il prossimo 25 novembre non vogliamo panchine rosse, vogliamo Lucia in siesta.
Giura e riposo.
E quindi mi viene da pensare in questa fase più che prima che nel buio e nell'oscurità è bene che ci restino loro. Perché non solo noi non siamo disposte a mediare, ma non abbiamo alcuna intenzione di lasciare che la nostra Lucia si spenga. Non vi daremo tregua perché Lucia siamo tutte, tutti e tutto, e perché Lucia è ovunque. Fatevene una ragione. Chiara, non una di meno.
Vogliamo reddito, casa, lavoro, spazi, diritti, libertà, desideri, spazi pubblici vivi e vibranti.
Sono Serena Cerletti.
Qual è l'idea che muove contro il femminismo? Qual è l'idea che ostacola il diritto all'autodeterminazione?
È l'atto rivoluzionario di strappare spazi di libertà dalle trame del patriarcato.
La Murga Los Adoquines de Spartaco, sempre e per sempre al fianco di Lucia e Siesta.
Lucia non si tocca!
Regione Lazio, non ci toglierai questo spazio perché...
Lucia siamo tutte!
Senti questo tuono, senti la tempesta.
e 93 femminicidi in soli 9 mesi, la Regione Lazio vuole chiudere Luce Siesta.
Questo scellerato attacco all'esperienza di Luce Siesta, quale luogo di trasformazione, rinascita e sorellanza, deve finire.
Vogliamo anche la siesta fertile, il tempo libero dalla produttività, in cui immaginare e costruire altro, lo spazio bianco dell'immaginario. Noi vogliamo tutto e saremo implacabili.
Grazie Lucia, grazie a tutte le persone che erano in piazza ieri, continueremo ad esserci perché Lucia è di tutte. E prima di cominciare questa meravigliosa puntata vogliamo ricordarvi anche che domani sera, sabato, proprio a Luce Siesta ci sarà un incontro e una cena benefit per AgriPunk, bene comune, e vi invitiamo a venire. Partiremo verso le 18:30 con un aperitivo e con la proiezione di due documentari, uno è Resistenza Animale e l'altro un video che ha fatto un gruppo di studenti dell'Università di Venezia e che ha presentato proprio questo video che racconta AgriPunk per la tesi della loro laurea. E che quindi rivedremo domani all'incontro che è proprio sull'intersezionalità tra antispecismo e transfemminismo, tra l'altro un tema di cui parleremo anche oggi. Ci sarà poi appunto questo incontro, questa tavola, e sarà presente anche Dese gestisce insieme a David il rifugio AgriPunk ad Alba in provincia di Arezzo, e subito dopo ci sarà appunto la cena benefit, per cui venite domani a Lucia dalle 18:30 in poi e siate generosi perché AgriPunk, come Lucia, rischia lo sfratto. E veniamo finalmente alla puntata. Qui in studio ci siamo io, Mari, della redazione di Trasforma in Onda, con Erika la console, e con noi c'è Eva. Ciao Eva!
Ciao, grazie, ciao a tutti.
Cominciamo questa puntata. Innanzitutto, come stai, Eva?
Allora, diciamo che psicologicamente sto molto bene, però giustamente, forza di andare in bicicletta, purtroppo sul Monferrato il sabato scorso ho fatto un gran scivolone, quindi mi sono fratturata la clavicola. È un qualche cosa che appartiene anche a chi ovviamente fa un uso molto intenso della bicicletta, e quindi sto vivendo anche questa esperienza di infortunata dalla bicicletta. Però per fortuna, dai, è andato tutto piuttosto bene, per cui dovrò stare un attimo ferma per le prossime settimane. Nel frattempo però sto lavorando appunto alla realizzazione della performance che servirà come spunto per andare in giro per l'Italia a raccontare di questo Trans Europe Divide Tour, per cui insomma questo fermo forzato probabilmente non è venuto proprio sempre e solo per nuocere, come si suol dire.
Ecco, e parliamo proprio, la puntata di oggi è proprio dedicata a questa meravigliosa, scusa, lo dico io, poi tu invece troverai tutti gli aggettivi giusti, comunque a sentirla, a seguirla, per me è stata appunto favolosa e meravigliosa avventura, dal titolo proprio Trans Europe Divide Tour, e poi appunto ci racconterai perché la scelta di questo. Io volevo però partire dalla scelta che tu hai fatto del titolo della puntata. Il titolo che ci hai proposto è Viaggi ai margini. Viaggiare il margine, anzi, ancora più poetico, ancora più bello di come l'ho detto io prima. E quindi volevo proprio chiederti perché viaggiare il margine, perché questo tuo questo percorso che tu hai fatto è grandissimo, nel senso che sei appunto partito da Capo Nord, poi magari ci racconterai anche come ci sei arrivato, e fino poi a Malta in assoluta solitaria. In che senso e in che modo questo tuo pedalare è stato un viaggiare il margine?
Sì, guarda, io mi sono rifatta le meravigliose parole di Belux, che ha appunto scritto un elogio al margine. Cioè, il margine, ovviamente, Belux fa una netta distinzione, che è quella che faccio io. Un conto è essere spinti in margine per un'oppressione. Un conto è invece scegliere il margine come spazio per immaginare nuovi mondi, come spazio di possibilità, come un'apertura radicale e quindi anche come un posizionamento di resistenza contro forme di egemonia. E io in queste parole di Velux mi sono proprio ritrovata nella scelta che ho fatto a 56 anni, cioè l'anno scorso, di abbandonare le lattine con le ruote, che sono appunto i camper, sono le automobili, tutte queste cose qui, e scegliere di viaggiare in bicicletta. E viaggiare in bicicletta ti porta per forza a dover solcare e attraversare i margini. Da una parte c'è la scelta di ovviamente fare percorsi quanto più possibile in mezzo alla natura, che è una delle possibilità, e quindi una di immaginare nuovi mondi meravigliosi per evitare appunto il traffico, e quindi già questa è una scelta di stare al margine che ti permette di scoprire geografie che non potresti fare in nessun'altra maniera. E allo stesso tempo però c'è anche questo andare contro l'egemonia, ma allo stesso tempo essere anche un luogo di resistenza, perché poi, come mi è successa lungo la Ionica, questo tratto della Calabria anche piuttosto appunto pesante, perché ero costretta a stare nel margine della strada per evitare di essere messa sotto, per cui ci sono già due spazi di marginalità, uno di costrizione e uno proprio di scelta, ma anche quello in cui ti costringono a stare appunto lungo la strada per evitare di essere messa sotto, dove tra l'altro purtroppo in Italia c'è anche questo vizio di buttare le bottiglie di vetro per terra, per cui trovarmi ogni tanto dover frenare per evitare di finire sotto una macchina, ma allo stesso tempo evitare di forare le gomme. E quindi anche questa è un'esperienza, secondo me, di resistenza, perché poi raccontare queste cose magari c'è anche la speranza che si impari, se non altro, ad avere un rispetto per i luoghi comuni, che sono appunto le strade, eccetera, eccetera. Per cui la bicicletta è una scelta che, se quando la fai come scelta di mezzo per viaggiare, sia chiaro, perché la bicicletta può essere utilizzata in diversi modi, secondo me è proprio una scelta di immaginare nuovi mondi anche ovviamente di un'estrema bellezza, appunto attraversando il margine. Ecco perché ho scelto, diciamo, questo titolo per la puntata.
Ascolta Eva, noi a parte appunto che come sappiamo e come penso anche chi ci ascolta sappia, sei appunto nella redazione di Transfeminonda, hai già partecipato a tantissime puntate, sei anche nell'Assemblea Transterritoriale Corpi e Terra. Ecco, volevo dirti, abbiamo fatto una puntata di presentazione, no, del tuo viaggio, e l'abbiamo fatta all'inizio, proprio dopo pochi giorni dalla tua partenza da Capo Nord, appunto. E in questo viaggio, in questa puntata, tu ci raccontavi anche il fatto che questo viaggio è stato anche un momento importante e un'affermazione rispetto al discorso transfemminista, rispetto al discorso antispecista e vegano. Ecco, a chiusura del viaggio, rispetto a questo, puoi dirci appunto com'è andata, in che senso è stata anche un'affermazione tua come persona trans non binaria, ed anche una dal punto di vista appunto dell'alimentazione, se l'obiettivo che era quello di poter attraversare tutti questi, pedalare tutti questi chilometri mantenendo appunto la tua scelta, che è conseguente alla scelta politica dell'antispecismo, cioè un'alimentazione, non solo un'alimentazione ma una prassi, diciamo, di vita vegana, se questo, in che modo tutto questo è stato possibile. Vai.
Allora, sì, allora il titolo ovviamente di questo mio progetto di viaggio in bicicletta è Trans Europe Divide Tour. Trans è un chiaro riferimento alle persone trans, per cui questo viaggio vuole anche essere un omaggio alle persone trans, e non è un caso che il mio viaggio sia partito il 17 di maggio, una data importante per la comunità LGBTQIA+, e si sia concluso il 16 settembre a Malta, dove c'è stato l'Euro Pride. Per cui questo mio viaggio è proprio un omaggio anche alle persone trans, e perché l'obiettivo era quello di raggiungere Malta, che sappiamo essere il paese in Europa con la legge più avanzata per le persone trans non binarie e intersex. C'è poi questa un pochettino così, questa stranezza di Malta, perché poi purtroppo invece Malta è arretratissimo rispetto invece alla libera scelta di poter abortire. Queste sono un po' le stranezze anche legislative che si possono incontrare nei vari paesi. Comunque questo mio viaggio è voluto essere anche una metafora delle esperienze che come persone trans siamo costrette a vivere, nel senso che spesso e volentieri appunto ero costretta, per esempio, a dover pedalare su queste strade trafficatissime, ed è una metafora sul fatto che spesso noi persone trans non possiamo essere libere di essere noi stessi, ma siamo obbligati a dei percorsi molto spesso appunto anche fastidiosi, pericolosi, e che possono creare appunto delle difficoltà. Però l'idea è appunto di essere poi riuscita a raggiungere la meta, che Malta idealmente appunto il paese della liberazione, dove appunto le persone trans, non binarie, intersex possono autodeterminarsi senza che nessuno dica come, quando e perché, ha simboleggiato ovviamente una vittoria e una speranza che in tutta l'Europa che ho attraversato ci sia la possibilità per le persone trans di potersi vivere in autodeterminazione senza subire un quantitativo di violenze che purtroppo ultimamente nel mondo occidentale stanno montando, dagli Stati Uniti alla stessa Europa. C'è una violenza per cercare di cancellare le nostre identità estremamente preoccupante. Per cui questo viaggio ha avuto come volontà anche di portare questo messaggio. Tant'è che poi io appunto sto preparando una performance fatta di immagini, di suoni, di narrazione, perché la mia idea è quella di andare nei luoghi in cui ci sono le persone trans per fare presente che esiste una modalità di attenzionare il nostro corpo, che è quello di andare in bicicletta. Perché una cosa che mi ha restituito di una ricchezza straordinaria questo viaggio, dato che io non sono sportiva e che ho iniziato l'anno scorso a viaggiare in bicicletta, è data dal fatto che essere immersa, insomma trovarmi, come avevo già spiegato, a maggio in pieno inverno sotto la neve, ho dovuto cedere il controllo della mia esistenza al corpo. Cioè il mio corpo è stato veramente il protagonista di questo viaggio. Io sono riuscita a fare cose come quella di prendere, mi ricordo che ero sempre sulla benedetta Ionica, strada pericolosissima, e più di una volta sono stata costretta a prendere la bicicletta carica e farla superare certi ostacoli per poter proseguire nel mio viaggio senza dover attraversare strade pericolosissime. Per cui ho fatto veramente, il mio corpo ha fatto veramente delle, delle performance, passatemi il termine, che non amo, però di fatto è così, che io non mi sarei mai aspettata. Però la bellezza di trovarmi in quella situazione, il fatto di pedalare tutti i giorni, che ovviamente ha permesso al mio corpo di irrobustirsi in una qualche misura, soprattutto ai miei muscoli, ha fatto in modo e maniera che il corpo fosse il centro di questo viaggio, perché uno dice si fa con la testa, nella realtà dei fatti io ho scoperto che invece bisogna avere il coraggio ogni tanto di abbandonare la mente, che spesso mente, e lasciare che sia il corpo. Cioè, quindi io la bicicletta mi ha permesso di ascoltarlo, questo benedetto corpo, cosa che nessuno ci insegna, e quindi sarà nella mia volontà, quando andrò a raccontare in ambienti trans questo mio viaggio, di dire attenzione, troviamo la maniera di ascoltarlo anche il nostro corpo, cioè non imponiamo sempre al nostro corpo quello che ci passa attraverso la mente che mente, e la bicicletta è uno strumento straordinario per poter dare la parola al corpo. E dall'altra parte invece avrò occasione di frequentare ambienti magari di cicloviaggiatore o ambienti di curiosità, e quindi poter appunto raccontare che le persone trans sono persone come tutte le altre, abbiamo i nostri difetti, le nostre fragilità, i nostri meriti, insomma non siamo degli alieni come purtroppo molto spesso chi ci odia ci racconta, non siamo un capriccio, anche perché quelle che noi chiamiamo oggi persone transgender esistono nella storia umana da sempre, in varie culture, in vari spazi temporali, e quindi vuole essere una modalità per dire anche noi andiamo e viaggiamo in bicicletta e attraversiamo allegramente l'Europa facendo più di 7.000 chilometri come se non ci fosse problema. Cioè questa idea di poter raccontare attraverso la bicicletta, che è un medium a questo punto, anche appunto quelle che sono le problematiche che soprattutto in Italia purtroppo viviamo come persone trans.
Eva, ascoltami, prima di lanciarci sul pezzo antispecismo, direi di proporre a chi ci sta ascoltando, visto che anche quello è bello denso, un brano musicale. Cosa ci proponi?
Ben volentieri. Si chiamano Ted Dubois e il titolo della canzone è La canzone del ciclista, insomma, per rimanere giustamente in tema.
Grazie mille, lo ascoltiamo e poi torniamo.
Catena bella, si balza in sella, catena oliata, fuga beata. Catena nuda, quanto si suda, catena mia, portami via, catena pura, fino a che dura.
E penso a te, che sei in cima alla salita, e già respiri la libertà della discesa. E io che ho fatto la tua stessa fatica, arriverò tra un'ora con la tua gomma bucata. A mio padre dirò che l'ho fatto per onore, alla mia donna dirò che l'ho fatto per dovere, alla radio, alla TV, che l'ho fatto per la squadra, la mia bici, Dio, che l'ho fatto per amore. E penso a te, che sei in cima alla salita, e già respiri la libertà della discesa. Correvamo verso il fiume con l'aria nei polmoni e sotto due maglioni il cuore di un bambino. Sprintavamo come pazzi sulle strisce pedonali, volate sull'asfalto con le ruote, con le ali. Ho accompagnato il padre di un mio amico, alla curva pioveva, ci è voluto andare in bici, tremava, lanciato dalla sella. Piangevo, piangeva, poi mi ha detto stretto al petto:
torniamo ad Eva Sassi Croce, che è qui con noi, appena tornata da poco, insomma, dal suo Trans Europe Divide Tour. Avevamo interrotto, ci scusiamo per dare un attimo di fiato anche a chi ci sta ascoltando, ma anche a noi. Avevamo interrotto con questo meraviglioso brano musicale che ci hai proposto, e la seconda parte della domanda che riprendiamo adesso, ti passo subito il microfono, è appunto invece sul discorso della prassi antispecista durante questo tour, che era uno dei tuoi appunto obiettivi alla partenza.
Sì, diciamo che io ho fatto delle scelte che andassero verso una forma di quanto più ecologica, anche per questo viaggio. Non amo parlare né di sostenibilità, perché è una parola che per me è molto problematica, neanche di cambiamento climatico, che è altrettanto problematico, quindi proprio sono tornata all'idea ecologica, cioè fare in modo che questo viaggio fosse fosse realizzato non solo con la bicicletta, ma anche appunto scegliere di partire, cioè arrivare al punto di partenza, che è Avon Sud, che è un paesino a una ventina di chilometri in linea d'aria da Capo Nord. Io sono partita da lì, ma anche scusate, una volta che è finito il viaggio, io sono tornata a Pozzallo in Sicilia, e sono dovuta tornare a casa, non sono certo tornata a casa in bicicletta, ma ho scelto di utilizzare il treno, il bus, e per una parte in Norvegia ho dovuto prendere un traghetto, e quindi evitare di utilizzare l'aeroplano, che è notoriamente uno dei mezzi più inquinanti in assoluto per portarci in giro per il mondo e fare viaggi e fare turismo. Per cui anche questa è stata una scelta precisa, e tra l'altro ha dei costi anche più elevati. Fossi andata in aeroplano avrei speso quasi meno di un terzo rispetto a quello che ho speso facendo queste scelte. E inoltre ho anche scelto di cibarmi in modo vegano, nel senso che un'altra degli aspetti, oltre ovviamente alla scelta etica di non fare soffrire altri esseri, animali, che sono appunto gli animali non umani, anche, è anche una questione, anche questa, di ordine ecologico, che sembra che sia una di queste, di quelle cose che la gente comincia a far riflettere, cioè il fatto che mangiare carne o suoi derivati sia un qualcosa di altamente inquinante, se non altro pone la questione, e questo ci aiuta spesso e volentieri a fare in modo e in maniera che ci sia una drastica diminuzione appunto di mangiare questo cibo, dimostrando ancora una volta che appunto anche facendo ovviamente del movimento e spendendo energie è possibile farlo senza doversi per forza nutrire di carne, che sembra che se uno non mangi carne a questo mondo caschi dalla sera alla mattina. Ero molto preoccupata da questo punto di vista. Devo ammettere che non sono riuscita per tutti i 111 giorni in cui sono stata in viaggio a nutrirmi soltanto in maniera vegana, perché purtroppo sono stata costretta in più occasioni a dover mangiare cibo vegetariano. Questo mi è capitato spesso nella Germania ex DDR e nella Repubblica Ceca, e anche ogni tanto mi è capitato nel sud Italia. Però diciamo che nel 95% della mia alimentazione sono riuscita a essere vegana, anche perché nel nord Europa, al contrario dell'Italia, ed è uno di questi dei punti interrogativi che questo viaggio mi ha fatto sorgere, non si capisce perché nel nord Europa trovi nel supermercato anche un quantitativo di possibilità di scelta di mangiare ovviamente vegano, perché se vai in bicicletta non è che ti puoi portare dietro, non lo so, quintale di farina, quintale di fagioli, quintale di roba, devi andare nei supermercati e prendere prodotti già pronti, perché i miracoli non è in grado di farli nessuno. Però su nel nord Europa ci sono delle scelte che da noi per esempio non ci sono. Allo stesso tempo in Svezia per esempio io mi sono nutrita tantissimo, perché ogni tanto anche di mangiare fuori era una coccola. Ho mangiato un quantitativo di patatine fritte che insomma il mio fegato magari è lì che protesta, e quindi andavo dai fratelli turchi e dai fratelli arabi che mi davano la possibilità di mangiare appunto i falafel, e sorpresa delle sorprese in questi posti in Svezia trovavo addirittura delle proposte. In un posto ho trovato una proposta di 4 pizze differenti fatti con prodotti vegani, anche di finta carne, anche di appunto finto formaggio eccetera eccetera. Per cui sono rimasta veramente sorpresa di quanto nel nord Europa anche da questo punto di vista c'è una maggiore sensibilità che da noi manca. Per cui anche questa è stata un po' una sfida che alla fine però è andata oltre le mie aspettative, nonostante non sia stata perfetta al 100%, però insomma spesso e volentieri sono le intenzioni anche che hanno un aspetto estremamente positivo. Aggiungo a conclusione di questa scelta ecologica del Trans Europe Divide Tour che io nei 96 giorni di pedalata ho dormito 95 giorni in tenda, e una sola volta a Pesaro dall'amica carissima che abbiamo in comune, cioè Romina, a casa sua, però ho dormito sul mio materassino. Questo per dire, adesso al di là delle battute, di quanto poi sia anche importante, anche in questo il Nord Europa ci insegna, di evitare di andare nelle strutture di cemento. Il campeggio e quindi la possibilità di poter usufruire di questi spazi comuni che sono poco invasivi, secondo me è una scelta straordinariamente bella. Intanto ti permette anche di fare i bivacchi, ho fatto dei bivacchi in mezzo ai boschi o lungo la costa adriatica sul mare, di una bellezza straordinaria, quindi vivi più in contatto con la natura, e allo stesso tempo è anche appunto una scelta ecologica, perché eviti di andare a incentivare quelle che sono le strutture fatte di cemento, che dal mio punto di vista insomma sono molto meno ecologiche e soprattutto impattanti. Tra l'altro nel nord Europa c'è proprio la cultura del campeggio, siccome sono costretti a vivere tantissimi mesi al buio all'interno delle loro case per il freddo, appena viene la bella stagione proprio li vedi che si buttano con le roulotte, con questi camper o con le tende stesse, vanno direttamente in questi campeggi bellissimi. In Norvegia e in Finlandia addirittura ho trovato i campeggi con le saune, e quindi ho potuto anche usufruire di questo altro strumento meraviglioso e tradizionale. E quindi è stata anche una scelta precisa e politica per cercare di far capire che alla fine anche facendo un viaggio e anche una vacanza, perché naturalmente il mio è stato un viaggio ma è stata anche una vacanza rilassante, si possono fare delle scelte etiche che vanno in una direzione che secondo me è urgente prendere.
E vai con il prossimo brano, che è?
Allora, il prossimo brano, loro sono i Queen, che io adoro, I Want to Ride My Bicycle. Mi sembra che siamo sempre a tema.
White, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy, you say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Ed eccoci di ritorno dopo questo brano dei Queen, grazie anche per questa proposta e volevo ricordare, poi ci racconterai, come hai già detto, questo viaggio in queste performance in giro per l'Italia, e spero che arriverai anche a Roma, avremo la possibilità quindi di averti qui con noi. E volevo chiedere, allora, ricordare che questo viaggio, come tu dicevi, è stato un viaggio in solitaria, cioè non c'era nessun mezzo d'appoggio, tutto quello che tu usavi e che ti serviva per il viaggio, dalla cucina alla tenda appunto in cui dormivi, all'abbigliamento, alle cose che ti servivano per cambiarti. Tra l'altro ricordiamo anche che hai attraversato temperature completamente diverse, dalla neve, dal ghiaccio, cioè ci hai lasciato anche col cuore in gola quando ti vedevamo in alcune situazioni. Quindi tutto questo era sulla tua bicicletta, senza come dire nessun altro mezzo di appoggio o comunque nessun'altra persona. Ecco, questo quanta ansia ti ha creato nel momento della scelta di partire, e quante criticità ha rappresentato, o quanta bellezza ha rappresentato durante il viaggio?
Allora, sì, la bicicletta è veramente uno strumento magico, perché ti permette anche un'altra operazione che per me è fondamentale nella mia visione transfemminista del mondo, che è quella il sogno della mia vita è quella di un giorno possedere semplicemente la mia bicicletta e quello che riesco a portarmi dietro. Questo è veramente il sogno del mio percorso verso la vecchiaia. E quindi ovviamente per viaggiare in bicicletta sei costretta a fare delle scelte, quindi a lasciare a casa il superfluo. Io, ripeto, ho viaggiato da quando avevo veramente 14 anni con il Vespino, eccetera, eccetera, e quindi ero abituata anche a portarmi dietro cose che non utilizzavo, e quindi questa sempre nostra mentalità di riempirci di superfluo. La bicicletta invece è un perfetto strumento di disciplina per l'essenziale e il minimale, e già questo secondo me dovrebbe invitarvi e incentivarvi tutti a fare un'esperienza, anche fosse solo di 2 giorni, di andare a viaggiare in bicicletta. Questo però significa anche che, ripeto, io ho 57 anni, sono asportiva per definizione, non ho mai fatto sport in vita mia, e sicuramente il viaggio che ho fatto è un viaggio che non è un viaggio estremo, perché non ho mai avuto pericoli di essere isolato, non ci fosse nessuno, però è un viaggio impegnativo. E quindi per poter fare quello che io ho fatto c'è da fare un investimento su delle conoscenze, cioè bisogna conoscere esattamente cose di cui si ha bisogno e soprattutto anche fare delle scelte di acquisti di materiale tecnico, senza il quale io non sarei stato in grado di fare questa avventura. Prima di tutto la bicicletta stessa. Io ero partita l'anno scorso con una bicicletta che era una Cinelli, con quale ho fatto un paio di viaggi di 2000 km, ma che poi ho deciso che non poteva essere la bicicletta per fare questo tipo di viaggio, perché in questo tipo di viaggio ho fatto veramente dei percorsi scassati, come amiamo chiamarli noi altri, noi cicloviaggiatori, quindi anche molto impegnativi dal punto di vista del territorio, della pavimentazione su cui ho pedalato, e quindi ho dovuto acquistare una bicicletta specifica partendo da un telaio americano che si chiama Surly, che fa delle biciclette in acciaio che sono spettacolari, e costruirmi e quindi costruire sulla mia bicicletta scegliendo delle specificità di accessori con cui realizzare la bicicletta. Prima di tutto la trasmissione, che è la cosa più importante. La trasmissione quindi è la pedivella dove si pedala, corone, pignoni e catena. Io ho fatto una scelta di utilizzare una trasmissione da mountain bike, quindi dietro avevo questo che io chiamo il padellone, un 51 denti, è un pignone che mi permette di poter pedalare anche quando ci sono delle pendenze molto elevate, cose che ovviamente durante questo viaggio ho trovato spesso a Malta, che è bellissima ma è, da questo punto di vista, è terrificante, e quindi utilizzare dei freni per esempio con un diametro del disco più grande, perché sapendo di essere pesante avevo la necessità di avere un sistema frenante che funzionasse, e eccetera eccetera. Il manubrio, io ho scelto il Molocco, che è un famoso manubrio sempre della Surly, perché non solo mi permette di avere delle posizioni comode, ma mi ha permesso anche di appendere direttamente la tenda e il sacco pelo, quindi poter equilibrare il peso tra l'anteriore e il posteriore. Da qui ovviamente anche la scelta della tenda. La tenda era la mia villa, quindi avevo bisogno di avere una tenda che mi permettesse di stare sotto alla neve, come mi è successo in Norvegia, di stare sotto la pioggia senza che ci fosse nessun problema di infiltrazione, che fosse non troppo pesante, non troppo grande, ma neanche troppo piccola, perché appunto nei climi estremamente freddi dovevo vestirmi e svestirmi all'interno della tenda. Anche qui ho fatto una scelta, una Ellenberg, che è un'aziendina svedese che fa delle tende spettacolari, che costano, però mi sono ripagato abbondantemente con quello che ho risparmiato in questo viaggio, però anche qui c'è stata tutta una ricerca, c'è stata un informarmi, c'è stato un confrontarmi con altro cicloviaggiatore, perché io poi l'anno scorso ho passato tutto il periodo della pedalata che va da marzo fino a fine novembre a frequentare altri cicloviaggiatori, ma cicloviaggiatori professionisti. Ho avuto la possibilità di fare dei weekend che organizzano e si va a pedalare tutti quanti insieme, già questo è una cosa spettacolare, però stando in mezzo loro a fare un quantitativo di domande infinito, a guardare le biciclette degli altri per cercare di capire quale fosse anche la migliore modalità per caricare la bicicletta. Tant'è che io il viaggio l'ho spezzato in due, avevo un tipo di carico ovviamente nella prima parte perché c'era le temperature estremamente fredde, per cui avevo le classiche due borse dietro e quello che viene chiamato backpacking, cioè queste borse appese diciamo dalla parte centrale e sull'anteriore della bicicletta, però avevo dietro delle cose che mi permettessero di stare anche senza dover soffrire il freddo a temperature che arrivavano fino a meno 10. Io ho dormito in Norvegia che le temperature, se non sono arrivate a meno 10, sono arrivate a meno 9,5. E tra l'altro luce del giorno H24, per cui anche questa era una peculiarità. Quindi avevo bisogno di attrezzatura tecnica, perché tecnica significa che è costosa, ma a parte che ti dura una vita, però sono leggere, si asciugano molto in fretta, e anche questo è fondamentale sia quando sudi e sia quando ovviamente lavi il materiale, il fatto che si asciughi molto in fretta è importantissimo. La leggerezza ti permette appunto di avere un carico meno pesante, che è quello che poi le gambe devono portarsi dietro, ma allo stesso tempo che fossero appunto che ti permettessero di rimanere al caldo o addirittura anche al fresco, perché materiale tecnico va sia per il caldo che per il freddo. Per cui c'è stata una grossissima ricerca da parte mia durata tutto lo scorso anno per la preparazione di questo viaggio, dove veramente ho fatto un full immersion anche in siti ovviamente in lingua inglese che io conosco male, ma come sempre si sa è più facile trovare delle informazioni interessanti in lingua inglese che non in lingua italiana. E quindi alla fine ho fatto una scelta oculata. Io sono arrivata a 15 giorni prima di partire che mi sono accorta, sempre leggendo, che per poter non subire il freddo dormendo in tenda è importante la tenda, è importante il sacco pelo, ma è importantissimo anche il materassino. Io questo non lo sapevo, cioè esistono dei materassini che hanno un isolamento tale che ti permette di tenerti distante dal freddo che viene da sotto. Quindi 15 giorni prima di partire ho comprato questo materassino tecnico che avesse una capacità di isolamento e allo stesso tempo che fosse comodo anche per dormire, e quindi diciamo che fino all'ultimo mi sono interessata di portarmi via lo strettissimo necessario e allo stesso tempo che fosse che mi permettesse di vivere tutte le temperature che appunto ho attraversato, perché sono partita con l'inverno norvegese ma sono arrivata all'estate, lì sono stata sorpresa, del Baltico svedese. In Svezia ho incontrato temperature da 25-26 gradi che io a inizio giugno non mi aspettavo da avere. Anche questa è stata una bellissima esperienza di ricerca, cioè il fatto di avere adesso delle conoscenze rispetto a queste specificità tecniche è un qualche cosa di estremamente interessante, perché appunto ti permette poi di attraversare con comodità, nonostante abbia dormito in tenda, perché sono tante a dire ma io in tenda non ci dormirei mai, ma come facevi a lavarti, come facevi a fare tutte queste cose qui? Domande anche un pochettino, se volete, sciocche, ma io sono certa di essere stata più comoda con la mia attrezzatura in tenda che non dover andare tutti i giorni a cercare alberghi, a cercare altre situazioni di sistemazione, perché tra l'altro la casa, cioè la tenda, a fine tappa, in quei posti anche bellissimi dove c'ero solo io, gli animali intorno, gli alberi, i laghi o piuttosto che i fiumi, ti permetteva di sentirti a casa, e questo sentirti a casa in un viaggio in solitario di questo genere vi garantisco che psicologicamente è fondamentale. E quindi anche questo aspetto qui è sempre da non sottovalutare, come non è da sottovalutare la sicurezza. Io avevo sempre il casco in testa perché il casco è un accessorio fondamentale. Le luci, che uno me l'hanno rubata, per cui ho dovuto comprarne una in corsa, voglio dire, però per fare un viaggio del genere lo può fare chiunque, perché se l'ho fatto io lo può fare chiunque, ma l'importante è partire come sempre avendo le conoscenze, perché improvvisare un viaggio del genere lo sconsiglio, a meno che non hai 20 anni, che allora 20 anni ovviamente è tutto più facile, però se lo vuoi fare alla mia età, anche solo un viaggio di 500 km, di 300 km, è importante avere l'attrezzatura giusta, perché questo poi ti facilita nel sopravvivere alle tappe, che ogni giorno ovviamente era una sorpresa diversa, per cui per me è stato anche faticosissimo la seconda parte, cioè l'Italia, perché sono partita il 20 di agosto e non ero abituata a pedalare al caldo, e vi garantisco che tra il caldo e il freddo sono ancora molto indecisa, però il caldo è veramente impegnativo, perché lì ti devi poi dopo, ovviamente, oltre a bere tantissimo, ti devi anche bagnare. E allora, ed era per questo che io ho scelto di fare la costa adriatica per andare giù, perché sapevo perfettamente che praticamente fin giù alla Puglia è praticamente un bagno attaccato all'altro, tant'è che io spesso e volentieri ogni mezz'ora finivo sotto una doccia per cercare di raffreddare il mio corpo. Insomma, tutte queste sono aspetti tecnici che grazie a internet oggi è possibile venire a conoscenza, perché io sono partita, ripeto, nel 2021 a innamorarmi della bicicletta, e sono partita da zero, ignorante completamente. In più invito anche le persone a cercare su internet, ce ne sono veramente centinaia, ormai vanno di moda tantissimi questi gravel, giornate gravel, le chiamano gravel trail, eccetera, eccetera, che ti permettono di fare un paio di giorni di pedalata con chi lo fa magari per professione. E lì non essere timidi, io non sono timida, e bombardare questi poveri esseri umani che un po' mi amano e un po' mi odiano di domande per carpire ovviamente i vari segreti che ci sono dietro. Ultimo e non da ultimo, io ho fatto un corso a Milano di riparazione per la bicicletta, 4 giorni, cioè mi hanno insegnato a smontarla e a rimontarla completamente, e anche questo mi è servito, nel senso che andare via con la certezza, cioè la bicicletta è uno strumento semplice, specie quella che io mi sono costruita, perché non ha impianti idraulici, non ha cambi elettronici, è veramente molto basic, come deve essere secondo me una bicicletta da viaggio. E a Praga ho schiantato la ruota posteriore, e lì sono dovuto andare da un meccanico, perché ovviamente non avevo neanche il ricambio e l'attrezzatura. Però sul Conero a mezzogiorno, ovviamente, perché figurati se le cose non succedono nel momento più caldo in assoluto, sul Conero, in questi alti e bassi, insomma in una situazione di faticosa, mi è uscita la catena e ho rotto un carterino del tendicatena, per cui ho piegato una maglia della catena, per cui mi sono dovuta mettere all'ombra di quella giornata caldissima, e con tanta pazienza il mio piccolo tool, la mia officina, e anche qui è importante l'approccio mentale, non farsi prendere dal panico. Io mi sono detta: Eva, tanto tu hai la tenda, dovesse giungere anche sera, ti metti in quel boschetto lì, puoi dormire. Questo è fondamentale, non aver mai ansia, non aver mai fretta, e pianino ci ho messo 2 ore, però ho smagliato la catena, avevo una finta maglia per poter rilegare la catena, ho drizzato con un sasso il carterino che era storto, ho rimontato tutto e ho fatto un lavoro fatto bene, perché alla fine non solo comunque sono riuscita a pedalare, ma avevo la possibilità nuovamente di usufruire di tutte le 11 velocità, e quindi soprattutto del padellone, che per uscire dal Conero sono state fondamentali. Per cui ho avuto anche situazioni in cui mi sono dovuta confrontare con le capacità meccaniche, cioè la bicicletta è veramente quella unica catena che si rende liberi, se uno ovviamente questa passione la prende con passione, quindi cerca di andare fin nel profondo senza paura e senza, ripeto, farsi prendere dalle ansie e dal logorio della vita moderna, perché la bicicletta è giorno dopo giorno che io ho pedalato, chilometri dopo chilometri che io ho pedalato, ho imparato proprio a sconfiggere l'ansia di cui siamo tutti affetti, perché proprio se entri in questa modalità di trasporto e di dire oggi faccio il mio piccolo pezzettino, che pezzettino dopo pezzettino ritorno a Ferrara, vado fino a Malta, è veramente una cura. La bicicletta è uno strumento di cura. Aggiungo, poi mi taccio perché insomma sono un po' una chiacchierona, io sono affetta da diabete 2, Siccome ho una pastiglia che mi fa urinare gli zuccheri, mi sono detta: se io prendo questa pastiglia è un po' un casino. E quindi io, quando sono partita dalla Norvegia, ho sospeso la mia terapia per il diabete 2 e quando sono arrivata a Ferrara ho fatto gli esami. Ero partito che aveva un valore a 77 altissimo, il valore normale 43. Sono arrivata a casa senza aver fatto la terapia e mangiando patatine in abbondanza e bevendo anche birrette, perché la birra è la bevanda del fine tappa del ciclismo. I miei valori erano a 55, cioè, voglio dire, allora di che cosa stiamo parlando? La bicicletta è una cura psicologica e anche del corpo.
Eva, noi ti ringraziamo, e so che potremmo parlare ancora per ore, però aspettiamo di averti qui a Roma con la performance e metteremo anche nel podcast i link per le prossime che farai in giro per l'Italia. Ti salutiamo e anche auguri, rimettiti presto, cuidati tanto e fai questo periodo, insomma, di fermo che serve per ricominciare a pedalare. Ciao Eva, grazie, ciao.
Ciao, grazie, grazie.